Grazie Presidente. Tanto volevo ringraziare il Consiglio per aver accolto attraverso i capigruppo la proposta di spezzare in diversi momenti questo lavoro del Consiglio Comunale, quindi una presentazione, poi forse una seduta apposita di discussione per arrivare come atto finale sul documento di indirizzi alla sua approvazione, speriamo nei primi mesi dell'anno prossimo. Cercare di non fare perdere a nessuno molto tempo, cioè, leggerò il documento che riceverete alla fine dell'esposizione senza molte digressioni, perché facciamo prima appunto e poi un po' l'emozione, devo confessare, che tradisce anche la mia non giovane età. Per le città che per scelta o per necessità oggi si trovano a non poter più immaginare uno sviluppo quantitativo forte, si pone al primo posto il problema della qualità dello spazio urbano. Comporre lo spazio urbano, e quindi anche per noi naturalmente, comporre lo spazio urbano è un esercizio complesso, delicato, non può essere lasciato alle sole convenienze economiche né ad astratti programmi sociologici. Dovremmo avere il coraggio di pensare, proporre e realizzare una città diversa, una moderna città europea, una città compatta, culturalmente molto differente dallo sprawl, dalla dispersione che abbiamo in parte realizzato negli ultimi 30 anni. Dovremmo pensare a una città polifunzionale, con la compresenza di residenza terziario ed artigianato e spazi commerciali, diffusi e raggiungibili a piedi, condizioni strutturali per una città sicura, grazie al presidio sociale dei cittadini, che sono insieme abitanti, lavoratori e consumatori. È anche un problema di architettura, qualcuno dirà certamente, ma prima ancora è un problema di consapevolezza di quale materia prima sia fatta la città, che è appunto il tempo delle persone che ci vivono, a partire dai meccanismi simbolici ed identitari, fino ai sistemi relazionali, economici e spaziali. Il modello di città diffusa, con 50 alloggi per ettaro e in qualche caso ancora meno, significa spreco di territorio, ostacolo alla presenza di attività commerciali nel quartiere in assenza di utenza adeguata, conseguente necessità di centri commerciali fuori dalla portata pedonale e comunque a scapito della mobilità sostenibile, impedimento all'organizzazione di un trasporto pubblico efficiente. Significa rendere più difficile la vita alla popolazione anziana e con problemi motori. La coerenza con gli obiettivi ambientali e sociali di uso del territorio, che sono stati ora ricordati dal Sindaco, ci porta a pensare ad una tipologia di città più compatta. Il progressivo ragionevole incremento della densità insediativa dovrà essere associato a processi di riqualificazione urbanistica e di sostituzione edilizia. Non sarebbe stata per la verità necessaria la crisi economica di questo periodo per convincerci che l'espansione urbana indifferenziata non può essere il motore dello sviluppo. Da decenni la pianificazione declina i concetti di rigenerazione, recupero, sviluppo per linee interne, insomma, riqualificazione. La limitazione al consumo di nuovo suolo non significa però un'assunzione a prioristica di divieti e di tabù. La città, per fortuna, è ancora un organismo vivo e pulsante. I processi che l'hanno prodotta non si sono esauriti, consegnandoci un assetto buono per i musei, ma sono ancora in atto e sta a noi capirli per governarli. Infine, se è vero che per raggiungere rapidamente e concorrenza agli obiettivi condivisi occorrono delle regole, è altrettanto necessario che le regole non si trasformino in un eccesso di inutile burocrazia, causa di inefficienze e costi impropri per tutta la comunità. I numeri e le politiche per il governo della città. Abbiamo più volte ricordato la grande difficoltà che caratterizza le previsioni demografiche, economiche e sociali. Ma ciò nonostante è necessario, e la legge ce lo impone, assumere alcune ipotesi dimensionali capaci di orientare le grandi opzioni del PSC, assumendo l'impegno e l'obbligo alle verifiche intermedie in grado di modulare, se necessario, gli obiettivi di oggi. Per quanto riguarda la popolazione residente, ad aprile eravamo più di 186.000, il recente studio del CRESME, che conoscete, sugli andamenti demografici del nostro comune giunge a due simulazioni per il 2020 di 198.000 abitanti e 156 abitanti e l'altra di 186.389, la cosiddetta forchetta del CRESME. Naturalmente il primo valore alto è coerente con gli andamenti recenti, costantemente positivi e crescenti dal 2007 fino ad oggi. Il secondo dato valuta un probabile effetto negativo della crisi economica che ridurrebbe significativamente i flussi migratori in ingresso nei prossimi anni. Una ragionevole mediazione tra i due dati porta ad una previsione di circa 192.000 abitanti per il 2022. Questo scenario, che non è una pura media, contiene alcune ipotesi realistiche: una ripresa economica moderata nel periodo medio, la ripresa di appetibilità della residenza nel comune di Modena, a sua volta coerente con una politica della casa che ne contenga i prezzi nella gamma di offerte residenziali dei comuni intorno alla città. Più complessa è la previsione 2032, che potrebbe, per ragionevole semplicità, essere portata a 200.000 abitanti massimi, assumendo qui anche per Modena, più che il risultato di uno specifico trend, che è difficile oggettivamente da immaginare, l'effetto delle stime e delle previsioni sulla tendenza all'inurbamento che gli organismi internazionali che se ne occupano attribuiscono a tutte le società, culture e latitudini. Cioè la città continuerà ad attrarre cittadini. Il numero delle famiglie modenesi, di conseguenza, aumenterebbe per l'incremento degli abitanti, ma anche e soprattutto per effetto del fenomeno della costante riduzione di numerosità dei nuclei familiari, che solo in parte dipende da bassi tassi di natalità e molto di più da invecchiamento della popolazione, stili di vita, separazioni per motivi di lavoro o altri. Secondo i dati forniti dai servizi demografici, la numerosità del nucleo familiare a Modena tra il 2001 e il 2011, cioè in 10 anni, è passata da 2033 al 2019 con una diminuzione di 0,14 residente per famiglia, cioè 0,014 all'anno. Anche riducendo prudenzialmente questa tendenza, che evidentemente è asintotica perché sotto, certo, sotto uno non si può andare, anche per prudenza riducendo questa tendenza e portandola a 0,01, si avrebbero indici di numerosità al 2022 e al 2032 rispettivamente di 2,08 e 1,97, cioè sotto i 2. È evidente che il valore così determinato per il 2032 è inaccettabile e per fortuna si può evitare con opportune scelte anche di carattere amministrativo locale che dovranno essere parte integrante di questa discussione. Immaginando di riuscirci, si può immaginare di attestarci al valore limite di 2, mi riferisco all'intervallo ventennale, 2 abitanti mediamente per famiglia. Guardavo proprio stamattina i dati più recenti e già nel 2008 le famiglie con più di 2 componenti erano il 33%, quindi il 66% è composto da 1 o 2 abitanti per famiglia. Le famiglie teoricamente residenti, in base a questo calcolo, sarebbero 93.307 nel 2022 e 100.000, perché il calcolo qui è facile, nel 2032. Questo per quanto riguarda le famiglie. Le abitazioni. Alla fine dell'anno scorso, le abitazioni censite nel nostro comune, secondo il CRESME, erano 92.900, cioè circa 93.000. Di queste ben 15.000 non sono occupate da famiglie residenti, per diversi motivi: sottoutilizzate, abitate da non residenti, studenti e lavoratori, in vendita, perché nel mercato dell'abitazione c'è anche una quota cosiddetta frizionale, che serve il magazzino dell'attività industriale, serve ad avere offerta, che si deve incontrare con la domanda. Se non ci fosse una quota frizionale il mercato sarebbe bloccato e i prezzi irraggiungibili. È difficile davvero immaginare una riduzione dell'incidenza di questa quota di patrimonio edilizio. I fenomeni sociali che sottende non sono infatti destinati a ridursi, anzi è probabile una leggera crescita. Ai fini però di un primo dimensionamento del fabbisogno di alloggi si assume che tale valore rimanga costante. Le famiglie residenti a Modena sono 83.000 83.898, quindi sono quasi 84.000, occupano 77.961 alloggi. C'è un'incidenza della convivenza su 10.600 famiglie, questo dato è un dato molto pesante che io sinceramente non mi aspettavo. Addirittura ci sono casi con presenza di 3 famiglie nella stessa abitazione. Offrire l'opportunità a tutti quelli che vogliono una casa propria richiederebbe la disponibilità di circa 6.000 alloggi. L'obiettivo può essere considerato realistico per il 2032, ma mentre per il prossimo decennio si può ragionevolmente immaginare una riduzione delle convivenze di circa la metà, il 50%. In base a queste considerazioni, un primo semplice dimensionamento del fabbisogno delineerebbe un incremento di 11.409 alloggi per il 2022, quindi 8.400 per le nuove famiglie, 3.000 dallo scioglimento delle convivenze e di 22.000 per il 2032. Questo valore è molto alto. La media dei nuovi alloggi costruiti, recuperati o ricavati per anno negli ultimi 8 anni è di circa 750 unità. Se questo valore si può considerare la nostra capacità produttiva, la capacità produttiva del sistema città, tenendo conto in modo sintetico delle caratteristiche dell'industria edilizia, delle disponibilità economiche e dei vincoli procedurali, perché incidono sulla messa sul mercato di alloggi, e ritenendola solo moderatamente espandibile nel medio periodo, occorre accettare una minore velocità di avvicinamento all'obiettivo di riduzione delle convivenze e di adeguamento ai caratteri della domanda, e quindi delineare un fabbisogno ponderato di alloggi su una forchetta che va da 7.500 a 9.000 alloggi per il 2022 e, pur nella difficoltà della previsione a lungo termine, 15.000-18.000 alloggi per il 2032. In realtà il fabbisogno così determinato sarebbe solo in piccola parte nuovo. Si devono considerare infatti le potenzialità dello strumento urbanistico vigente, di attuazione prevedibile nel primo decennio, gli effetti della trasformazione del patrimonio esistente che porterà ad una riduzione del taglio medio degli alloggi nuovi a parità di superficie utile complessiva, con indici di conversione intorno a 1,3-1,4 alloggi nuovi per ogni alloggio vecchio. E ancora la trasformazione delle vecchie aree industriali intercluse. Per quanto concerne le aree destinate alle attività produttive, occorre essere consapevoli delle probabili grandi trasformazioni che ancora attendono la nostra economia, anche dal punto di vista dei modelli insediativi. Perché da un lato è prevedibile l'abbandono senza sostituzione diretta di attività degli edifici produttivi più obsoleti negli insediamenti industriali artigianali di primo impianto, per esempio Modena Est. In alcuni comparti non marginali si presenterà l'opportunità di sperimentare forme di riuso flessibili e polifunzionali, almeno dove il valore intrinseco del patrimonio edilizio non è troppo basso per giustificarne la conservazione e troppo alto da disincentivarne forme di riuso innovative. È prevedibile che dopo la fase molto fiacca di oggi riprenda la domanda di spazi per l'industria manifatturiera. Nel breve periodo la dotazione dello strumento urbanistico vigente sembra adeguata. Abbiamo ancora diverse aree produttive che non abbiamo affidato in gestione al consorzio, attività produttive che non sono state assegnate. Occorre però pensare fin da ora ad integrarla con coinvolgimento delle aree limitrofe compatibili ed un ragionevole incremento delle microdotazioni frazionali, cioè non sono prevedibili nuove polarità produttive per l'industria. Nel nuovo piano non sono dunque prevedibili nuove polarità. Con i comuni limitrofi dovranno essere concertate, in particolare Campogalliano e Castelfranco, scelte insediative di livello sovracomunale, in parte già inserite negli strumenti urbanistici di quei comuni. Il terziario sta soffrendo la crisi in modo molto articolato e differenziato. Per quanto riguarda il commercio, le previsioni del POIC recentemente approvato esaurisce la necessità della fascia alta degli ipermercati o dei grandi centri commerciali integrati. Rimane invece la necessità di strutture specializzate, soprattutto di medie dimensioni, sia alimentari che extraalimentari, che dovranno essere previste col doppio obiettivo di riqualificare aree o edifici abbandonati e di incentivare l'effetto urbano nelle porzioni di città oggi più carenti. perché questa innegabile esigenza non si trasformi in un impatto solo negativo sulla rete di vendita esistente, con forme di competizione esasperate, occorrerà favorire forme di aggregazione e di integrazione, anche innovative, delle imprese del settore, coinvolgendo le associazioni delle categorie economiche. In modo differenziato occorre ragionare a livello di vicinato, dove la qualità dello spazio e della vita pubblica in genere è meno legata alla dimensione delle attività e delle funzioni insediate. A questo livello probabilmente sarà necessario andare in caccia di quote di spazi e di attività anche piccoli, capaci di contribuire alla costruzione e al rafforzamento della dimensione identitaria più ridotta. Anche il commercio al dettaglio e i servizi di tipo privato contribuiscono infatti a rendere viva la città. Nel caso degli insediamenti di terziario non commerciale, le grandi polarità esistenti e non completamente realizzate ed utilizzate, Cittanova 2000, direzionale Manfredini, ex acciaierie, comparto di Via Morandi, ex consorzio agrario, ce ne sono ancora, impediscono di immaginare nuove significative previsioni analoghe. Dobbiamo riflettere anche sulla nostra concezione del terziario innovativo, acquisendo il dato che nei paesi occidentali più evoluti, ma non solo occidentali direi, questo settore è spesso il protagonista della maggiore quota di innovazione e di nuova occupazione. Il nostro problema sarà che questa quota del settore terziario, a differenza del manifatturiero, è molto meno sensibile alle politiche insediative locali. Saremo costretti a trovare nuovi strumenti, incentivi e strategie per rendere la nostra città ancora più attraente e competitiva per chi opera qui e quelli che potrebbero insediarsi dall'esterno. Poi il documento di indirizzi prosegue con 10 schede che analizzano 10 fattori, 10 elementi strutturanti del piano. Cerco di essere ancora più veloce. Uso del territorio e forma urbana, rigenerazione e trasformazione. Sapete, qui lo si ricorda, che negli ultimi anni Modena ha costruito e utilizzato un nuovo territorio molto meno rispetto alle altre città della regione e gli altri comuni delle province. Modena ha riqualificato parecchio, perché se noi mettiamo insieme la fascia ferroviaria nord e il quadrante ovest che sarà recuperato alla città dopo la dismissione, ormai prossima, della linea storica, bene, questi due comparti raggiungono una dimensione che ha pochi uguali nelle città padane, ma direi anche a livello internazionale. Con l'eccezione del comparto dell'ex consorzio agrario, a Modena non esistono casi importanti di aree degradate ancora da ripensare o riprogettare. Semmai c'è un problema di risorse per attuare gli ultimi comparti di proprietà pubblica, che sono l'ex ABCM e l'ex fonderia. C'è il problema, viceversa, di un tessuto edilizio diffuso, soprattutto nelle prime fasce attorno al centro storico, energivoro, sismicamente ed impiantisticamente inadeguato, tipologicamente obsoleto, spesso inquinante, sottodotato di servizi interni ed esterni come verde condominiale, parcheggi e garage. Su questo tema gli obiettivi del piano sono naturalmente la qualificazione della città del dopoguerra e la realizzazione della nuova città con il valore e la qualità riconosciuta alla città storica, utilizzare il meno possibile suolo a destinazione agricola, contenimento dell'aumento della superficie urbanizzabile al di sotto del limite previsto dal PTCP, con specifico riferimento a processi di riqualificazione e sviluppo del trasporto pubblico e programmi di housing sociale. Creare una città polifunzionale con residenza, terziario, commercio ed artigianato, a dotazione di luoghi collettivi riconoscibili ed attraenti. Costruire le condizioni strutturali per una città sicura, grazie al presidio sociale dei cittadini garantito da mix funzionali, che rendono viva e vissuta la polarità urbana durante tutto l'arco della giornata. Porsi un obiettivo di elevata qualità architettonica per tutti gli edifici a partire da quelli pubblici. Dotarsi di norme che agevolino ed incentivino il recupero e la sostituzione di quelle parti di città costruite con standard urbanistici ed edilizi non idonei. Definire regole per processi di densificazione realistici e praticabili in relazione al regime dei suoli e alla dotazione infrastrutturale. Individuare attraverso la messa in rete degli spazi pubblici esistenti e di progetto dei nuovi linee di struttura sugli assi della mobilità circopedonale del verde, le cosiddette greenways, capaci di offrire il supporto fisico alla continuità urbana, anche a livello di vicinato, contro l'indifferenziazione e l'anonimato dei tessuti, di tanti tessuti edilizi esistenti. incentivare l'iniziativa diretta dei proprietari per la trasformazione, semplificando le procedure autorizzative locali come indispensabile accompagnamento delle recenti agevolazioni fiscali del decreto sviluppo del governo, identificare uno strumento imprenditoriale specifico per la riqualificazione, con la partecipazione del comune per i casi dove il frazionamento della proprietà crea maggiori difficoltà. La casa, i PEP e l'attività immobiliare privata. Modena è una delle città dove, sapete, si è realizzata la più alta percentuale di edilizia sociale, si destina all'affitto convenzionato il 30% del costruito in edilizia sociale, ci sono i patti concordati. A Modena la richiesta di edilizia sociale sia in proprietà che in affitto è alta ed inevasa da anni. Ed è insieme al prezzo medio delle case uno dei motivi di emigrazione di molti modenesi dal 90 fino ad oggi. Anche a Modena, a causa dell'azzeramento dei finanziamenti statali, è proprio un azzeramento, non è un errore, l'azzeramento dei finanziamenti statali, non si costruiscono più alloggi pubblici, se non in quantità residuale. Esiste pertanto un grave problema di risposta alle famiglie che non sono in grado di pagare canoni di affitto di mercato, anche convenzionati. Il CRESM recentemente ci ha detto che 6.000 sono le famiglie che si trovano in condizioni di disagio abitativo oggi e diventeranno 8.000 tra 10 anni. Modena è la città dove si sono introdotti meccanismi di trasferimento della rendita fondiaria e immobiliare dalla proprietà privata alla collettività. La perequazione urbanistica attraverso i PEP e i PIP, la cosiddetta norma 30-70, le norme per la trasformazione delle aree di abitazione generale, 20-80, e l'articolo 14.1 del nostro RUE, che prevede una condivisione al 50% dell'incremento dei valori immobiliari, costituisce un quadro normativo contenimento della rendita tra i più avanzati d'Italia, che è stato anche, si può usare effettivamente questo termine, copiato, utilizzato, riciclato da altre realtà locali. Tra gli obiettivi del PSC non ci proponiamo quello di raddoppiare la percentuale del 20% di edilizia sociale posta come obiettivo dalla legge regionale, di revisionare ed aggiornare i regolamenti di assegnazione e gestione di tutti i settori dell'edilizia sociale per evitare abusi o delusioni che magari sono frutto di semplici inerzie, non di furbizie o di astuzie, mantenere l'equilibrio raggiunto velocizzando le procedure ed applicando un continuo adeguamento dei valori immobiliari utilizzati per il calcolo della plusvalenza, privilegiando la realizzazione di opere a scomputo di quest'onere. Si sta verificando, purtroppo, siamo in questa fase molto difficile, si sta verificando che molto rapidamente i valori immobiliari utilizzati risultano oggi troppo alti e chi aveva concordato con l'amministrazione, aveva stipulato un accordo per la trasformazione, non riesce più ad eseguirlo perché il bilancio dell'operazione non funziona più, salta per aria. Integrare i sistemi perequativi con procedure concorsuali aperte, in modo da cogliere rapidamente l'andamento del mercato immobiliare e favorire le forme innovative di approccio all'abitare. Guardate che tra 20 anni i modi di abitare saranno molto diversi rispetto ad oggi. Come l'abitazione per i single, il co-housing, l'autocostruzione, le comunità di anziani autosufficienti, eccetera. Porre massima attenzione alle persone con difficoltà motorie, valorizzare il grande patrimonio produttivo e manageriale rappresentato dall'industria edilizia, che è un patrimonio di questa città, affiancandola nel processo di riconversione al recupero edilizio ed urbano, che è un processo difficile e complicato. Ambiente, salute e benessere. Modena ha un regolamento urbanistico edilizio tra i più avanzati. Il documento qui elenca tutta una serie di temi su cui la città ha investito naturalmente negli anni scorsi, ottenendo dei risultati, senza nascondere i risultati che non si sono ottenuti. Per esempio, in fatto di qualità dell'aria, sappiamo che questa qualità è migliorata negli ultimi 10 anni e resta una forte criticità sul fronte delle polveri sottili, delle PM10. Siamo molto impegnati sul piano del risparmio energetico, naturalmente, così come condividiamo assolutamente l'obiettivo della riduzione del 20% delle proprie emissioni di CO2 al 2020. Il verde a Modena è raddoppiato negli ultimi 10 anni, oggi conta 9 milioni di metri quadri distribuiti in 14 grandi parchi urbani, abbiamo 212 chilometri di piste ciclabili, tutte cose che in parte conoscete ma troverete ricordate rapidamente nel documento. Anche a Modena, con la crescita dell'aspettativa di vita e l'aumento della popolazione oltre i 65 anni, gli anziani forniranno alla città una materia prima fondamentale, il tempo spendibile nello spazio urbano. Questo è un problema, sarà un problema cruciale del futuro della città. Sarà una risorsa ed un ingrediente formidabile per la vitalità della dimensione del vicinato. Si configurano già oggi più tipi di anziani, perché la gamma dei modi di vivere dopo l'uscita dal mondo del lavoro e la stessa modalità di uscita sarà sempre più complessa, andranno messi correttamente in relazione a diversi modelli di abitare e di vivere la città e lo spazio pubblico. Modena ha costruito una rete d'eccellenza di esperienze e di impianti dedicati all'attività sportiva. È un sistema che oggi deve fare però i conti con gli alti costi energetici e la diminuita disponibilità economica dell'amministrazione e di alcuni tipi di utilizzatori. Questi gli obiettivi: dare priorità alla mobilità ciclopedonale e al trasporto pubblico, utilizzare tipologie e tecnologie edilizie atte a garantire un'alta efficienza energetica e ricevere energia da fonti collettive come il teleriscaldamento e la cogenerazione, dare vita al polo del riciclo e del recupero attraverso impianti dedicati all'ulteriore selezione di rifiuti e alla loro trasformazione in materie prime ed energia, ad integrazione delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziati indicati nel programma regionale. Parliamo di via Caruso. Definire standard di verde che si pongono l'obiettivo di mantenere la quota attuale delle superfici urbanizzate a verde attrezzato, affrontare il problema dei nitrati nell'acqua con monitoraggi e chiusure di lagoni ed allevamenti nelle zone a rischio attraverso la concertazione sovracomunale. Dare attuazione al progetto strategico per le acque previsto dall'autorità d'ambito e dal gestore, ulteriore integrazione delle reti acquedottistiche e RAIMAG, mantenimento di tutti i punti di approvvigionamento attualmente presenti, recupero delle perdite fisiche della rete di distribuzione. Creazione delle aree residuali dello sviluppo della rete infrastrutturale, zone di forestazione urbana, ma anche destinate ad usi agricoli non industrializzati, per esempio col recupero delle cave, delle aree di cava, favorendo forme di imprese verdi innovative, cosiddette verdi innovative. Con riferimento al tema del paesaggio rurale, all'idea di anello o cintura, che molte città hanno inserito nei loro strumenti urbanistici, che ricordano la necessità di proteggersi o di separare, andrebbe acquisita quella di affaccio, di integrazione, anche fisica, tra realtà geografiche, la città, il territorio agricolo, che sempre più perdono le ragioni della loro storica contrapposizione. Sviluppare l'esperienza storica degli orti urbani per anziani, verso il tema della fattoria urbana, un modello in forte crescita nei paesi evoluti, e rivolgerlo soprattutto ai ragazzi, come presa di contatto con la terra, con la cura delle cose e del tempo. Rivedere i luoghi per la cura della salute dei cittadini in funzione della programmazione regionale, con particolare attenzione al complesso del policlinico, che si potrebbe offrire ad un ripensamento per un rapporto diverso, più vivo, ricco e complesso con la città. Favorire per le strutture di cura destinate alla terza e quarta età le forme di iniziativa privata innovative, anche per migliorare l'utilizzazione dello stock edilizio esistente. Il centro storico, la cultura e il turismo. Modena è un centro storico che ha vissuto un grande recupero in questi 30 anni e che continua a crescere nei residenti, operatori e visitatori. La scelta di collocare in centro funzioni trainanti, facoltà umanistiche, polo giudiziario, anzi di mantenere, polo culturale, uffici di governo, si è rivelata strategica. Il commercio e l'artigianato artistico rimangono componenti fondamentali da favorire e implementare. Il centro ha conosciuto negli ultimi anni una nuova frequentazione da parte dei giovani, grazie a nuovi pubblici esercizi. È una rinnovata vitalità che, se incentivata nell'offerta, va anche controllata e disciplinata per consentire la civile convivenza tra residenti e frequentatori. Modena è un patrimonio storico, culturale e architettonico di grande rilevanza. Anche per questo, forse, parliamo di genere di cultura col pensiero rivolto al passato. La capacità di produrre cultura contemporanea è però la chiave di tante storie di successo di città riscattate e rilanciate in pochi anni, anche in Italia, non solo Bilbao. Non si parla solo di eventi, ma anche di oggetti, di architetture, di abilità artigiane, di nuove tecnologie. Negli ultimi anni è cresciuto molto la competizione tra le città dal punto di vista dell'attrattività turistica. È un risultato inevitabile delle politiche del cosiddetto marketing territoriale, ormai molto diffuse, che d'altra parte hanno contribuito alla crescita della domanda turistica, che è stata meno toccata rispetto ad altri dalla crisi. Relativamente nuovo ma in forte crescita è il target dei pensionati dotati di salute e favorevoli condizioni economiche. della cosiddetta biresidenzialità, cioè quella che prevede periodi lunghi di permanenza in territori diversi, purché siano accoglienti e ben serviti. Le città più performanti sono state quelle toccate dai grandi eventi, che hanno dato avvio a nuove identità e nuove attrattive architettoniche ed urbanistiche. Modena, realisticamente, dovrà lavorare su quello che c'è già, focalizzando la propria immagine sul trinomio cultura, motori, agroalimentari. Noi dovremmo darci questo obiettivo come piano, completare naturalmente la qualificazione e la valorizzazione del centro, mantenendo in centro funzioni istituzionali di governo, con parte delle sedi del Comune e delle istituzioni più importanti, completare il polo umanistico dell'Università con sedi di Sant'Eufemio e San Gimignano e il polo culturale per le sale espositive in Sant'Agostino, Palazzo dei Musei, favorire ancora l'incremento di popolazione del centro e promuovere la residenza anche destinando risorse pubbliche a politiche di edilizia convenzionata che consentano l'insediamento di famiglie di fasce sociali intermedie. Pedonalizzare ancora piazze e vie principali per aumentare la qualità e l'attrattività, definire coerentemente strategie di recupero degli ultimi grandi contenitori liberi o liberabili in centro storico, ASL, sede dell'ASL naturalmente, sedi bancarie, ospedale Stens, complesso di via Sant'Orsola, ce ne sono almeno una decina di grandi contenitori, adesso anche si aggiunge il Sigonio naturalmente, ci sono almeno una decina di grandi contenitori ancora inutilizzati o che si renderanno diversamente utilizzabili nei prossimi anni. Valutare la costituzione di uno strumento finanziario dedicato alla valorizzazione immobiliare ed ottimizzazione degli oneri fiscali, come una STU, Società per la Trasformazione Urbana, un fondo immobiliare chiuso o altro. Individuare modalità e spazi in grado di accogliere la fascia degli eventi e delle manifestazioni di grande livello, in modo da cogliere le occasioni che si presenteranno, controllandone gli impatti sulla struttura della città. Patrimonio di servizi e di edifici pubblici, il patrimonio pubblico. Modena ha programmato una dimensione di investimenti in contenitori culturali che non ha forse uguale nella sua storia, pensiamo a Sant'Agostino, ex MCM, Museo Ferrari, Nuovi Archi, ex Fonderie, un grande progetto culturale urbano in grado di far fare il salto di qualità alla città e la sua capacità di attrazione. Abbiamo una rete di servizi per il welfare, forse costosa ma di ottimo livello, carente invece la dotazione di spazi aggregativi per i giovani. Anche per loro si pone il delicato problema dell'integrazione nello spazio pubblico. Modena ha un'università di ottimo livello ma non sufficientemente attrattiva, il numero di fuorisede è percentualmente inferiore rispetto alle altre università e questo rappresenta una criticità da correggere se vogliamo attrarre capitale umano di qualità, soprattutto nei settori tecnologici. Qui faceva riferimento il sindaco. La dotazione di spazi e servizi pubblici nel territorio è già oggi in grado di consentire il rispetto degli standard urbanistici previsti dalla legge, anche in relazione al previsto incremento di abitanti, tenendo conto che tale incremento risulterà comunque modesto, diluito nel tempo e ben distribuito sul territorio. Anche qui affiora la necessità di maggiore qualità sulla crescita quantitativa. La città dovrà rispondere ad una nuova domanda di servizi, quella che nasce da nuovi tipi e livelli di disabilità, da nuovi utilizzatori dello spazio urbano, da nuovi modelli di erogazione che dovranno essere meno costosi, più flessibili ed integrati al tessuto sociale. Nel PSC sarà necessaria una profonda riflessione sul tema del patrimonio immobiliare pubblico, comunale ma non solo. Se infatti la tendenza generale alla riduzione della presenza pubblica nell'economia e la declinazione avanzata del principio generale di sussidiarietà fanno immaginare riduzione della quantità di questo patrimonio, cioè noi non difficilmente vedremo crescere la dimensione di questo patrimonio, si porrà comunque il tema della sua rigenerazione e della qualificazione del suo nucleo essenziale. Contemporaneamente si porrà il problema del patrimonio più genericamente pubblico, di dimensioni non secondarie anche nella nostra città, pensiamo al cosiddetto deposito ex aeronautica e della sua utilizzazione ottimale. Infine andrà affrontato anche, credo, con molta trasparenza l'assetto e lo sviluppo del patrimonio privato per uso pubblico, in particolare quello religioso o connesso alle strutture religiose, lavorando per una interlocuzione complessiva più trasparente ed efficace. Il PSC, gli obiettivi del piano, definire politiche per la qualità dello spazio pubblico da rendere sempre più gradevole, sicuro e vissuto, rafforzando i processi di riappropriazione da parte degli stakeholders locali e o diretti attraverso associazioni, consorzi, gruppi riconosciuti. Realizzare le opere pubbliche con la modalità della finanza di progetto, che è inevitabile, e sperimentare anche le forme previste dai provvedimenti governativi come il cosiddetto contratto di disponibilità che consente di realizzare opere pubbliche su suolo privato, a differenza del tradizionale project financing. Introdurre tecniche di valutazione del rendimento sociale delle opere e dei servizi pubblici per massimizzare gli effetti delle poche risorse disponibili. Pensare a un sistema di servizi che, utilizzando livelli avanzati di rilevazione ed analisi dei bisogni, sappia adattarsi in tempo reale alla domanda e non viceversa, come avviene, come un organismo vivente. Individuare quando non sia realisticamente prevedibile una gestione diretta e non sia ipotizzabile l'alienazione dei beni, perché non sempre è possibile o comunque preferibile, forme di concessione ad operatori e utilizzatori privati in grado di contribuire alla fornitura di servizi pubblici, di pubblici servizi in maniera corretta. Analizzare il patrimonio di impianti sportivi sottoutilizzati, forse qualche campo da bocce in più c'è, o comunque non sufficientemente utilizzato, con ipotesi di riconversione e valorizzazione. Studiare modelli intermedi tra la struttura storica delle polisportive e la tipologia del circolo privato, per favorire ulteriormente le attività sportive di base. Inserire nel piano uno specifico strumento per il controllo e la gestione immobiliare del patrimonio pubblico, che a sua volta contenga i programmi di settore, come quello dell'impiantistica sportiva e delle strutture di welfare, in grado di supportare meglio scelte gestionali ed il rapporto con operatori ed utilizzatori privati. Infrastrutture e nuova mobilità. La provincia di Modena, come tutto il nostro paese, ha una rete infrastrutturale carente. È un problema pesante, che incide sulla competitività del sistema paese e sta anche penalizzando la nostra regione. L'unica opera strategica utilizzata negli ultimi 20 anni è il potenziamento della rete ferroviaria, alta velocità, alta capacità, e il nuovo scalo merci di Martaglia-Cittanova, che ormai è in fase di chiusura della fase realizzativa. Risentiamo poi dei problemi ancora risolti sul nodo di Bologna. E l'assetto del trasporto pubblico denuncia ancora evidenti problemi di carattere economico e gestionale, anche per le interruzioni di carico che nascono dalla carenza delle infrastrutture di trasporto. Mantiene intatta validità il duplice obiettivo di ridurre la necessità e la tendenza a raggiungere il centro in auto e, per coloro che scelgono comunque di farlo, ridurre l'occupazione, che è un vero e proprio spreco quando ha la durata come ha, spesso, di spazio pubblico di qualità. Gli obiettivi sono quelli di realizzare i progetti approvati e proposti, lo scalo merci, Bretella Modena Sassuolo, che sapete è in corso di appalto in questi mesi, la Cispadana, l'adeguamento della Nazionale per Carpi, l'adeguamento della Nonantolana, la variante della Via Emilia Est. Definire il progetto di grande stazione intermodale di Modena, rete RFI, trasporto urbano, la rete extraurbana, la rete FER, come grande cuore della mobilità della nostra provincia. La grande area dello scalo, che sarà presto liberato, sembra in grado di accogliere l'infrastruttura, che richiederà una specifica valutazione di sostenibilità economica ed ambientale. Riorganizzare la ferrovia Modena-Sassuolo con un sistema di trasporto più leggero, flessibile ed efficace, che consenta anche l'eliminazione di tutti i passaggi a livello in territorio urbano. Dare priorità a tutti agli interventi complementari, che non vi elenco, potenziamenti ferroviari verso Carpi, la Complanarina, eccetera. In area urbana, perseguire il progetto di messa in sede propria o preferenziamento del trasporto pubblico, creare una forte connessione pedonale ciclabile attraverso la nuova stazione tra il centro storico e la parte nord della città, completare il sistema delle gronde in affiancamento alla ferrovia. Promuovere ed ottenere un rafforzamento della mobilità cosiddetta dolce, con progetti specifici, dal rafforzamento delle ciclabili alla preferenziazione, fino a progetti per l'alleggerimento della mobilità di origine scolastica, che non è la mobilità scolastica ovviamente, che avviene con mezzi privati. Studiare una revisione della circolazione che punta a rendere più breve la permanenza in strada di mezzi privati, Ogni artificioso rallentamento e complicazione dei percorsi significa infatti più auto in strada, più costi, più inquinamento. Definire il nuovo piano della ciclabilità, che oltre alla necessità di riammagliare la rete esistente, preveda nuove strutture meno sovrapposte alla rete viaria, come avviene in gran parte oggi, e più appetibili dal punto di vista ambientale. Estensione della rete alla dimensione sovracomunale, secondo il piano della provincia. Cogliere pienamente la grande opportunità offerta dal trasferimento della linea ferroviaria storica nel quadrante ovest con progetti di trasporto pubblico e di ciclopedonalità. La città impresa, la città brillante. La città intera dovrà ritrovare lo spirito e la capacità delle iniziative imprenditoriali che l'hanno fatta grande, premiando col successo non solo economico, capacità di iniziativa, creatività e impegno che ci è sempre stato. Questa dote antropologica, perché ha questa profondità, dovrà essere assecondata, come è stato storicamente, ancora con adeguate politiche sulle aree che non basteranno. Ma l'innovazione raramente è confinata in luoghi deputati. È spesso imprevedibile nelle sue scelte geografiche e localizzative. È una merce liquida, tendenzialmente portata ad adeguarsi ai luoghi. Decisiva risulterà la capacità di rimuovere gli ostacoli alla voglia di intraprendere, di valutare puntualmente le singole iniziative, inaffrontabili con il complesso sistema delle regole della gestione urbanistica ordinaria, e di rinnovare il sistema degli incentivi locali alle nuove imprese. Dobbiamo poi imparare a considerare la città stessa come un'impresa, valutando correttamente le risorse disponibili, analizzando bene gli effetti degli investimenti nel tempo, accumulando riserve di valore urbano capaci di resistere all'usura dei costi di gestione. Modena, inoltre, dovrà saper cogliere tutte le occasioni offerte da uno sviluppo tecnologico che apre grandi nuove possibilità all'economia verde e allo sviluppo delle tecnologie informatiche e della comunicazione. È ovviamente difficile prevedere come impatterà in futuro lo sviluppo di queste tecnologie sul corpo della città. Basta però riflettere sullo spreco di tempo e di costi che ancora oggi la indisponibilità di informazione produce nella vita quotidiana, o sul fastidio che proviamo alla temporanea disattivazione dei dispositivi che ci tengono connessi per cogliere il potere, la forza e la ricchezza di questi processi. Il piano tenterà di ricorrere ulteriormente alle nuove tecnologie nel campo della mobilità per consentire agli utenti di ottimizzare percorsi e tempi, studiare possibilità di controllo del traffico privato che impattino meno sulla struttura fisica della città, dissuasori, dossi, avvisatori, segnaletica ingombrante, e di più su metodi di telecontrollo e videosorveglianza più discreti. Utilizzare nuove modalità di coinvolgimento dei cittadini già a partire dal processo di decisioni sul piano urbanistico. Incentivare le applicazioni della domotica attraverso i sistemi di valutazione, cioè attraverso sistemi premianti in fase di valutazione dei progetti. Sostenere con adeguate infrastrutture i luoghi istituzionali dell'innovazione, l'università e il tecnopolo. Espandere le quote delle città coperte dalla connettività gratuita e di facile accesso, estendere il telecontrollo dello spazio pubblico per migliorare i livelli di sicurezza urbana e l'efficacia dei presidi di protezione civile ed ambientale, fornire soluzioni spaziali e localizzative ad iniziative specializzate ma capaci di interessare l'intera città, coinvolgendo gli operatori, l'urban center con gli operatori dell'edilizia e il palatipico con le imprese dell'agroalimentare. Parliamo anche un po' di piano, dello strumento piano. Dovremo convivere con una società ancora in rapido cambiamento senza rinunciare alle previsioni, ma privilegiando una strumentazione flessibile, l'ho ricordato più volte il sindaco, capace di adattarsi alle situazioni nei limiti della legislazione vigente, in attesa dell'annunciata nuova normativa regionale sulla semplificazione che sembrerebbe in fase di arrivo. L'introduzione di un sistema di crediti edilizi equilibrato e consapevole potrebbe andare a favore di un sistema di diritti più solido e di conseguenza meno condizionato dalla necessità di realizzare, di incassare subito gli elementi di plusvalore e di rendita. Quindi un sistema certo che consenta ai detentori di diritti di consolidarli, di poterli utilizzare nel momento, nel modo e nel luogo più opportuno, concertandolo con l'amministrazione. Il rapporto tra gli obiettivi del piano e le sue regole deve essere declinato in modo più maturo. Un sistema di obiettivi forti, esplicito, chiaro, comprensibile e condiviso favorirebbe una maggiore responsabilizzazione di tutti gli attori del processo edilizio, restituirebbe senso alle regole e ne consentirebbe un'applicazione finalmente utile. gli obiettivi del piano, naturalmente oltre a una maggiore flessibilità rispetto allo strumento attuale, è quello di declinare fino in fondo la premessa della legge urbanistica regionale, che richiama già da sola la necessità di semplificare le relazioni tra i diversi livelli di pianificazione e di utilizzare gli elementi di conoscenza consolidati ai diversi livelli. Fatti salvi i doveri e i compiti di controllo del Comune, tende ad ampliare i limiti della cosiddetta edilizia libera, responsabilizzando cittadini ed operatori. Fare pulizia di una strumentazione urbanistica di dettaglio molto vecchia e obsoleta. Abbiamo piani particolarizzati in vigore da 30 anni, che interessa porzioni importanti di territorio, e sostituirla con norme dirette. Risperimentare strumenti come il master plan, o meglio il piano operativo di quartiere. La sostenibilità globale, d'insieme, la fattibilità e la partecipazione. Ormai ho finito, Il piano dovrà interpretare e diffondere una cultura più profonda della sostenibilità, partendo dalla condivisione del problema delle risorse disponibili, nel pubblico e nel privato, e degli impatti infrastrutturali in assenza dei quali ogni ragionamento su energia ed ambiente appare del tutto insufficiente. Saremo favoriti in questo dalla natura pragmatica della nostra base sociale. Una corretta pratica della valutazione di fattibilità delle previsioni urbanistiche riduce il rischio che i diversi interlocutori, da portatori di interessi legittimi, si trasformino in portatori di fraintendimenti volontari. Una corretta previsione di fattibilità è anche lo strumento per decisioni corrette e coerenti, se si vuole superare la diffusione di modalità dialettiche puramente antagonistiche e basate su egoismi e ciechi localismi. È necessario garantire ai nuovi cittadini gli affetti e le opportunità derivanti dal ricco sistema di diritti che questa città ha saputo produrre negli anni rispetto al tema della dotazione urbana, casa, delle dotazioni urbane, casa, servizi, infrastrutture e relazioni. Cittadini ed amministratori devono rinnovare un patto di lealtà e trasparenza. Le opzioni che riguardano il processo di trasformazione della città devono essere valutate, discusse, ma alla fine necessariamente decise. Il piano si propone di introdurre un generale criterio di valutazione di fattibilità degli interventi, non solo nell'astratto momento della sua formazione, ma anche e soprattutto nel momento delle decisioni impegnative per la collettività. Sperimentare nuovi e moderni strumenti di consultazione allo scopo di poter ascoltare in futuro gli stakeholder urbani più utilmente di oggi. Accrescere la gamma degli strumenti compensativi degli impatti di natura urbanistica, oltre a quelli ambientali ed economici, nel campo ad esempio degli impatti sociali. Definire sistemi di pesatura degli interessi legittimamente rappresentati nelle diverse forme di partecipazione. Infine, l'ultimo capitolo, forse più delicato, le polarità specializzate e l'urbanità diffusa. Alla scala comunale, la struttura territoriale consolidata si caratterizza per la competizione, dimensionale naturalmente, tra la polarità storica e multifunzionale del centro storico e gli insediamenti complessi, commerciali, logistici e terziari di Cittanova e di Baggiovara. Per Cittanova in particolare, la funzione originaria di hub del terziario innovativo non è decollata ancora e ha prodotto troppo poco, fiera forse centro dell'ICT e il paratipico. Bisogna chiedersi come la inevitabile riconversione logistico-commerciale impatterà sui livelli d'uso della città esistente. Dovremo anche accettare l'idea che lo sviluppo dell'innovazione non sempre parte dal supporto immobiliare, lo abbiamo detto prima. Il problema è evidente, la città è fatta più che di edifici e di infrastrutture, di tempo e di vita spesa dalle persone negli spazi urbani. Il tempo, più che il suolo, è la risorsa fondamentale e purtroppo finita per la costruzione della città. A maggior ragione, in un momento molto difficile come questo, sarà necessaria molta attenzione nel collocare nuove attività pubbliche, commerciali e di servizio. La dimensione del quartiere, la più adatta ad affrontare i problemi della convivenza, della sicurezza, dell'identità, della solidarietà, della mobilità sostenibile e virtuosa, richiede di non disperdere nessuno di questi fondamentali mattoni che compongono la dimensione urbana. Il modello della Smart City e le iniziative specifiche connesse trovano nella dimensione del vicinato un contesto di fattibilità più facile ed economicamente credibile. Modena presenta alcune zone dove la concentrazione di cittadini stranieri è eccessiva e ciò costituisce un ostacolo ad una rapida ed efficace integrazione della nostra comunità. Questo squilibrio è evidente non solo all'area nord, condominio Lambda, ma anche in alcune parti del centro storico. Il piano si propone di qualificare la vita di relazione, la dimensione di quartiere, attraverso il messaggio tipologico edilizio, favorendo la compresenza di fasce sociali e di età più equilibrate. Attraverso un'attenta analisi delle reti dei servizi e delle attrezzature di quartiere, le reti sono diverse e non necessariamente sovrapposte, polisportive, parrocchie, commercio, le scuole, eccetera, individuare le polarità di secondo livello sulle quali riorientare progressivamente le nuove realizzazioni e gli interventi di sostituzione. Alla spinta aggregativa di tipo etnico o religioso, difficili da contrastare, sostituire o affiancare nuovi sistemi motivazionali, basati anche sulla dimensione urbana, il quartiere, la strada, la condivisione dei servizi pubblici, a cominciare dalla scuola dell'obbligo. Fornire corrette motivazioni che consentano di esercitare il controllo sociale sugli spazi comunitari e sul loro uso. Proporre progetti integrati di quartiere, aperti, con carattere di concorsualità e sussidiarietà ad operatori ed investitori in cerca di opportunità nuove e meno scontate. Articolare l'offerta delle strutture di welfare sulla scala del vicinato. I servizi di sostegno offerti saranno tanto più efficaci quanto più inseriti in una trama profonda di relazioni urbane. Articolare le tipologie di strutture destinate all'assistenza in funzione della domanda che emergerà dai diversi caratteri del territorio. Modena, diceva il sindaco all'inizio, città creativa e concreta. Questi due aggettivi non sono una novità, basta rileggere i manifesti gialli, i vessilli gialli che riportano la frase di Ferrari. Le parole sono sogno e fare, quindi è lo stesso binomio sostanzialmente. Questi temi e gli argomenti su cui dovremmo riflettere per costruire il nostro nuovo piano, la nostra nuova visione della città. Altri se ne potranno aggiungere nella logica di apertura che il documento di indirizzo vuole avere e come si addice alla fase di lavoro molto intensa che ci apprestiamo ad avviare. Tutta la città è chiamata a partecipare, in tutte le forme e a tutti i livelli, dal consiglio comunale al singolo cittadino, passando dalla società organizzata e dai gruppi spontanei, con un'attenzione particolare al confronto istituzionale, che già in questa fase dovrà vedere il coinvolgimento della regione, della provincia, ma soprattutto degli altri comuni del territorio modenese. Nessun risultato è certo o garantito a priori, nessun contenuto è immutabile. La qualità del confronto farà la qualità del risultato finale, se sapremo condurlo con onestà intellettuale, trasparenza e disponibilità. Ne guadagneranno Modena e la sua gente per i prossimi 20 anni. Una grande responsabilità ed una grande opportunità per tutti noi. Ora, nel testo vi sono state risparmiate citazioni e riferimenti, però io una citazione alla fine la voglio fare, è di Franco La Cecla, è un architetto antropologo che si occupa di città e di meccanismi di appropriazione della città. Dice, in un suo libro di qualche anno fa, «Noi siamo carne e geografia. Lo spazio è una condizione necessaria alla costruzione della nostra identità». E quanto più veniamo allontanati dalla diretta manipolazione di esso, tanto più la nostra identità si fa scialba, perde interesse anche per noi stessi. Ora, il PSC è una grande opportunità, non per l'assessore, per la giunta, per l'amministrazione, ma è una grande opportunità per i tecnici, è una grande opportunità per la città. Riprendere consapevolezza del corpo della città, per potersi occupare di sé attraverso lo spazio urbano più di quanto non siamo abituati a fare.
Grazie all'assessore per questa lunga presentazione, ma insomma l'impresa che ci accingiamo a compiere è veramente importante, quindi allora, come avevo detto in apertura, adesso vi verrà distribuito il documento, che sono le relazioni del sindaco e dell'assessore, e la discussione su queste